Il Signore sia con voi. Leggiamo dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni, Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo e si tacquero. In quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Cosa può dire a noi oggi questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato con la profondità del nostro cuore, della nostra coscienza? Cosa può dire? Già accennavamo inizialmente a questa esperienza della trasfigurazione, cioè dell'andare oltre la figura che pensiamo di conoscere o presumiamo di conoscere di noi stessi, degli altri, della realtà, della vita. Potrei partire da una piccola, umile esperienza che negli ultimi anni vivo spesso negli incontri pubblici, anche questa settimana con tre gruppi di studenti superiori a Tolmezzo, un gruppo folto qui al centro Balducci, ieri mattina nelle scuole medie di Valvasone, e inizio sempre con questa riflessione. Prima di cominciare dico: cari ragazzi, giovani, sapete qual è il pensiero che si conforma dentro di me? Un vissuto è questo, che se anche io non vi conosco, se non conosco nessuno di voi, è come, chiudendo gli occhi, se desiderassi conoscere ciascuna e ciascuno di voi. Perché sono portato a riflettere che al di là dell'apparenza vostra, che adesso vi vedo qui, sono portato a riflettere con una domanda: chissà ciascuna e ciascuna di questi ragazzi che mi stanno davanti, che siete voi, dico, voi giovani, chissà cosa c'è dentro ciascuno. Quali sono davvero, al di là dell'apparenza, della figura, quali sono i vostri pensieri, i vostri sentimenti, i vostri sogni, le vostre tristezze, le vostre paure? E questo, dico, ve lo comunico proprio per una sorta di attenzione preventiva alla vostra umanità. Se no questa diventa come una lezione di uno che arriva, vi parla e poi... Sappiate, dico, che penso questo dentro di me. È come per dire che mi rivolgo col cuore a voi, certo ragionando, spero. Ecco, questa è un'esperienza che chissà perché negli ultimi anni proprio sento ogni volta che parlo alle persone, anche in particolare ai ragazzi, ai giovani. Credo che tutti noi, chiudendo gli occhi, come ho detto tante volte, a me viene sempre parlando qui, di non guardare, di socchiudere gli occhi, quasi a leggermi dentro quello che riesco a leggere, così con l'affluire delle tante esperienze umane che si raccolgono, e poi anche della riflessione personale. Ma socchiudendo gli occhi tutti, o senza socchiudere gli occhi, se noi riandiamo adesso alla nostra vita, alle nostre esperienze umane, noi tutti subito siamo in grado di collocare nella nostra esperienza alcune esperienze che hanno segnato la nostra vita, che sono state esperienze speciali. Hanno segnato la nostra vita per il periodo successivo o addirittura hanno segnato la nostra vita per sempre, cioè tutta la vita è stata segnata da questa esperienza. E dicendo questo, uno subito è portato a riferirsi all'esperienza delle relazioni umane, l'esperienza dell'amore tra due persone, dell'amicizia, quelle esperienze che dentro alle relazioni ci favoriscono la comprensione di una persona che prima non conosciuta o poco conosciuta, poi è stata conosciuta con maggior profondità ed è stata quella rivelazione dell'altro che diventa anche una riflessione ulteriore, più profonda di chi siamo noi, perché con l'altro noi percepiamo anche maggiormente chi siamo noi. E quindi sono le esperienze dell'amore, dell'amicizia, delle relazioni profonde anche con persone che si incontrano e nel momento della rivelazione cuore a cuore dell'altro uno percepisce ben altro di quello che prima presumeva, guardando solo alla figura della persona, per come si era presentata. Credo che di queste esperienze potremo raccontare nella nostra vita. E anche del riscontro contrario di queste esperienze. Quelle esperienze così positive, luminose, hanno anche un loro contraccolpo quando poi diventano, nelle storie umane, diventano sofferenza, diventano tribolazione interiore, diventano sconferma, diventano disillusione. Allora c'è un'altra trasfigurazione che è quella della sofferenza interiore. Questo è quello che sperimentiamo nella vita. Guardandoci dentro con la profondità di cui siamo capaci di guardarci. E anche il nostro corpo, perché noi comunichiamo, adesso io vi faccio qualche gesto, gli occhi sono chiusi, vi comunico cercando di esprimere qualcosa. Certamente la nostra corporeità comunica, c'è un linguaggio del corpo con cui noi comunichiamo. Allora quando il vissuto è più sereno, positivo, noi comunichiamo questa serenità. Qualcuno magari in modo più diretto, qualcuno come dire in modo più prudente, perché questo è parte anche della storia personale. Così come quando dentro c'è la tribolazione della sofferenza, anche se alle volte magari riusciamo a celarla, non per ipocrisia, ma perché avvertiamo che non sia opportuno comunicarla, ma di fatto anche la nostra corporeità ne è segnata, lo sguardo, il volto, e sappiamo che in questa dinamica del rapporto strettissimo fra la nostra corporeità e quella che è la nostra profondità, si parla pure sempre più di malattie psicosomatiche, si ammala l'animo e poi si ammala il corpo, oppure si ammala il corpo e dentro poi la reazione dell'animo può essere una reazione di forza, ma alle volte può essere anche una reazione di un ripiegamento delle persone, di noi, dentro a noi stessi, certamente. E poi ancora permetto di condividere altri passaggi che, così, dalla percezione, dall'ascolto di tante storie, dalla riflessione a contatto poi con la parola profetica del Vangelo, mi viene da condividere con voi. Certo, c'è l'esperienza, ad esempio, di una trasfigurazione che avviene quando contempliamo l'ambiente, no? Quando non nelle giornate di pioggia e fredde di ieri, di oggi, ma tutti, credo, dai bambini a noi adulti, agli anziani, possiamo testimoniare, seguendo proprio l'esemplarità straordinaria di Francesco di Assisi, quando noi siamo dentro l'ambiente naturale, il cielo, le stelle, le montagne, il fiume, il mare, il lago, le piante, qui anche in Africa, dove siete stati, uno entra in una sorta di contemplazione con l'ambiente. L'ambiente pare che resti sempre lo stesso, come in cartolina, ma non è così, perché anche l'ambiente è dinamico, l'ambiente ci parla e ci commuove e noi parliamo con l'ambiente e ci modifichiamo interiormente, c'è una contemplazione che diventa trasfigurazione dentro di noi. Questa esperienza è un'esperienza importante, no? Da vivere nella nostra vita. Ecco, io vi dico tante volte, quando ad esempio, lo dicevo anche a Come gli Hans l'altra sera per la presentazione del libro, ero lì in casa, no? Proprio nel cinema, l'Alpina di Come gli Hans che si è riempito di gente, no? Margherita che era collegata via Skype. E se la domanda è anche personali, insomma, ero un po' trepidante, più commosso di altre volte, no? E ritorno al cimitero di Tualis, ecco, dicevo. Il cimitero di Tualis per me è un momento di trasfigurazione, è un luogo speciale. Andare lì mi parla al cuore. Guardo, passo attraverso le tombe delle persone, dal papà e dalla mamma agli altri, poi guardo la montagna, le montagne che sono intorno, e sento dentro qualcosa che mi aiuta a vivere. Questa è una trasfigurazione, nel piccolo, umile, ma no, c'è, ad esempio, chissà, dico, mi permetto perché parlo adesso a voi, però chissà voi, dico a voi, perché ciascuno e ciascuna di voi può raccontare queste situazioni, ecco, certamente. Ci può essere una trasfigurazione nel momento della preghiera, ma non della formula che si recita, della preghiera come vibrazione dell'anima, una vibrazione interiore, di affidamento, di invocazione, di gratitudine, anche di supplica, di dibattito anche con Dio. Quando, ecco, come si dice una frase semplice, i conti della vita pare non tornino, e paiono le ingiustizie quelle che si vivono, e pare di subire alle volte delle ingiustizie di cui non si è responsabili, come ad esempio malattie gravi, la morte di persone care in modo improvviso, grave, tragico, no? E uno dice, ecco, adesso cosa può avvenire, insomma, adesso, no? Ci può essere anche un'esperienza di disponibilità. Abbiamo questi due amici di cui dicevo che vengono dopo 3 anni dall'Africa, qui c'è il centro Balducci, uno vive un'esperienza, si dedica e nel cammino dell'esperienza uno si trasfigura, perché si accosta un'esperienza, la vive, ma poi l'esperienza stessa chiede quella disponibilità interiore, quella gratuità, però anche trovandosi di fronte a quelle di situazioni che non erano previste, uno è chiamato a cambiarsi dentro, a trasformarsi. E si dice appunto, dicevo anche stamattina, quante persone abbiamo incontrato, prima parlavamo anche con voi, come un'esperienza ci cambia la vita. È come rientrare a Verona dopo 3 anni di Africa, di Mozambico, dice adesso come stiamo adesso? Che non è solo cosa facciamo adesso, ma adesso qui noi abbiamo appreso, non da un libro, ma dalle esperienze della vita, abbiamo appreso dimensioni che prima non conoscevamo. E queste adesso ci hanno un portato interiore nel patrimonio nostro interiore che ci parla. Come facciamo adesso in un'altra realtà? Quante volte abbiamo ascoltato persone che dicono, ecco, io dopo questa esperienza non sono più come prima, sono cambiato, mi sono modificato. Oppure noi stessi constatiamo che dentro le esperienze ci modifichiamo. E se sono le esperienze positive queste a cui ci riferiamo, certamente, abbiamo iniziato, una delle esperienze della vita che ci cambiano sono le esperienze dolorose. Una malattia cambia la persona coinvolta direttamente, cambia i rapporti, cambia i familiari, gli amici, perché è una situazione che chiede una disponibilità interiore, un'energia, un accompagnamento che prima non erano neanche pensabili, non erano neanche previsti, e ci si modifica dentro e ci si modifica anche nel corpo, perché le malattie cambiano anche la corporeità. Di fatto, quante volte, commentando anche insieme esperienze dolorose anche che abbiamo vissuto qui, uno dice, ma guarda quella persona com'è cambiata, la malattia come l'ha trasfigurata, come l'ha cambiata. Ma c'è un cambiamento anche interiore delle persone. E noi tutti, guardando poi la società, quante volte abbiamo denunciato qui in chiesa corruzione, illegalità, no? situazioni di menzogna e guardando anche alla Chiesa, ai suoi peccati interni, sentiamo un bisogno di trasfigurazione come pulizia, pulizia di giustizia, di legalità, di impegno per il bene comune, una grande trasfigurazione, noi tutti vorremmo e ci coinvolge poi nell'impegno di ciascuno e così anche nella Chiesa, e dico sempre a cominciare da me stesso, una coerenza del Vangelo e poi la Chiesa anche come istituzione che si trasfiguri perché il Vangelo possa essere percepito dalle donne, gli uomini, tutti in modo più nitido, più diretto, una grande trasfigurazione vorremmo, tutti la vorremmo. Questo io ho meditato riferendomi a Gesù, che quel giorno ha chiesto ai tre amici, che poi non è perché, detto sorridendo, non è perché hanno vissuto questa esperienza, poi sono stati immuni dal tradimento. Non è perché hanno vissuto la trasfigurazione, poi Pietro non ha detto quello che poi di fatto ha detto, che non conosceva nemmeno quell'uomo che stavano processando. E tutti e tre che pure qui avevano un po' già di sonno, detto quasi bonariamente anche qui, che poi quando Gesù chiese loro, lui che viveva l'agonia terribile del Getsemani, quel dibattito interiore che lo lacerava, ha chiesto vegliate con me, partecipate, e poi quando è tornato a vedere erano tutti e tre addormentati. Uno dirà per scusarli che erano anche stanchi, di fatto c'era il loro maestro che soffriva e loro si sono addormentati, come se noi dicessimo a qualche persona amica, sto male oggi, accompagnami ti prego perché ho bisogno della tua presenza. E poi andiamo a vedere, quelli sono addormentati, come resteremo? Diciamo, che qualità di amicizia, diciamo. Sarà stato stanco, saranno stanchi però, insomma, un po' di vigilanza, no? Di partecipazione. Cioè, quindi la trasfigurazione non è stato poi un salvacondotto dalla successiva richiesta di fedeltà. Sta di fatto che quel giorno sul monte è avvenuto qualcosa di speciale, un'esperienza straordinaria, spirituale, di fede, ecco. E per raccontare questo, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, si utilizzano i simboli, il linguaggio propri della cultura, della simbologia religiosa di quel tempo, per cui il monte, che nella Bibbia è come il luogo speciale dell'esperienza di Dio, pensiamo alle grandi 10 parole che Mosè ha ricevuto sul monte, pensiamo al profeta Elia, che sul monte ha percepito il passaggio di Dio nella brezza leggera, come dice in modo suggestivo quel racconto, non nel vento forte, non nel terremoto che prima aveva scosso la montagna. Lui che era fuggiasco, che ha vissuto momenti di disperazione e cercava nell'incontro con Dio di nuovo di riprendere la forza interiore per il cammino e la forza per l'annuncio profetico. Il monte, poi cambiamento delle vesti di Gesù che diventano bianchissime, poi la nube che nella Bibbia è il segno della presenza di Dio, poi la voce come nel battesimo che dice ecco, ecco, è lui il figlio amato, è lui è inviato. E l'esperienza di questi tre discepoli di Gesù è come di intuire in quel giorno in modo più profondo chi è veramente quel Gesù che loro ogni giorno vedono, ascoltano, di cui scrutano i gesti di accoglienza, di guarigione, di perdono alle persone, di accoglienza verso tutti, superando le barriere di discriminazione, di scomunica, di allontanamento. Ecco, questo Gesù lo intuiscono maggiormente chi è e chi è. Ecco, è questa trasfigurazione, cogliendo veramente quello che sfugge se non c'è questa esperienza speciale, particolare. Il loro stato d'animo è un po' di timore, un po' di paura, è come quando anche noi viviamo un'esperienza speciale e gli stati d'animo sono i più diversi, un po' di timore, di sorpresa, alle volte di sgomento, quando c'è qualcosa di negativo, di difficile, di doloroso, ma anche quando c'è un'esperienza positiva, magari all'inizio uno è sorpreso e non sa bene cosa dire, come atteggiarsi, c'è come bisogno di ripensare a questa, a questa situazione. Questo hanno vissuto. Solamente brevemente l'indicazione di Mosè ed Elia, che sono presenti, stanno a dire, ecco, Elia è il profeta della fede autentica, Mosè è il profeta che conduce il cammino della liberazione, dalla schiavitù dell'Egitto alla terra della libertà, alla terra promessa. Come a dire che Gesù è dentro la storia del popolo, però lui è anche discontinuo rispetto al passato, è continuo, però anche opera una rivoluzione clamorosa, perché rivela il volto umanissimo del Dio che lui comunica nelle sue parole, nei suoi gesti. E tutto è tutta una luce per un piccolo breve periodo, e poi di nuovo hanno visto Gesù solo, con la sua umanità, solo, dopo che la voce l'ha indicato come il figlio amato, il Messia inviato a liberare, ad annunciare ai poveri il lieto messaggio, agli oppressi la liberazione, ai carcerati la libertà, a curare i cuori affranti, ad accogliere le persone, ad annunciare che è possibile accogliersi come fratelli, come sorelle, un tempo nuovo, il tempo di Dio, che dovrebbe diventare anche il tempo nostro, il tempo di un'umanità di giustizia e di fraternità. E prima di scendere dal monte, in un altro Vangelo, Gesù raccomanda, un altro racconto, di non dire niente, non dire niente. E qui nel Vangelo di Luca non c'è questa raccomandazione di Gesù, ma si dice ugualmente che loro sono scesi in silenzio. Adesso li aspettano i villaggi, la pianura, la pioggia, il sole, ma soprattutto le difficoltà dell'annuncio, l'incomprensione. Non serve propaganda religiosa, non serve esaltazione spiritualista, è importante conservare il senso profondo di quell'esperienza vissuta per potervi attingere anche nei momenti di difficoltà. È importante conservare quell'esperienza così profonda di luce per poter illuminare successivamente anche il momento in cui la luce non è così chiara, in cui c'è un crepuscolo, in cui forse c'è anche la notte. Così noi, nelle esperienze di trasfigurazione, avvertiamo l'esigenza del silenzio, prima anche di comunicarle agli altri, per poterle riflettere nel loro significato profondo e per potervi poi attingere anche nel proseguio successivo della nostra esperienza umana. Questo a me ha detto la meditazione su questo Vangelo della trasfigurazione, da vivere personalmente come comunità, poi da trasferire anche dentro alla società, dentro alla Chiesa di cui siamo parte, per renderla, ecco, una Chiesa più evangelica, ecco, più umana, come adesso, dopo un attimo, se qualcuno, spero anche i nostri amici Marinetti, poi Sergio, se vorranno esprimere una riflessione, una preghiera, ecco, sappiamo che è sempre per l'arricchimento della riflessione e della preghiera di tutta la comunità.